9:12, buongiorno, ben trovati a Mille Voci. Al microfono oggi Natasha Bandecchi, con me immancabile Paolo Riva. Beh, dici immancabile? Beh, dipende.
A volte ci sei, quando ci sei,
eccetera. Buongiorno, dicevo, ci state ascoltando ovviamente in diretta radiofonica sulle frequenze di Rete 1. Chi volesse può anche vederci nel nostro splendore. Tu dici Paolo, così in diretta televisiva sulla 2. Vi ricordo il nostro numero di cellulare per entrare in contatto con noi: 076 321 11 13. Ecco, ho dato tutte le coordinate, Paolo, possiamo anticipare cosa succederà in questi 46 minuti a Mille Voci.
Allora, in questi 46 minuti abbiamo temi molto vari. Mm-hmm. Parleremo di carta igienica, perché è una grande costante della nostra quotidianità di cui non parliamo mai. So già che ci sarà qualcuno che starà scrivendo: complimenti per la scelta del tema. Ragazzi, è un tema importante, perché scopriamo, ma in realtà non è una gran scoperta, però ogni tanto salta fuori dati nuovi, che questo oggetto, questo bene di consumo, ha un impatto grosso. Ha un impatto grosso sul nostro stile di vita, e allora è giusto dare un'occhiata tra il serio e il faceto, insomma, ma è giusto dare un'occhiata. Poi parleremo di morte, ma parleremo di una morte finta. Cioè parleremo di un'organizzazione che, per farti stare bene, ti dicono loro, vedremo, insomma, ti organizzano che fai finta di essere morto.
Infatti l'organizzazione si chiama Happy Life.
Happy Life, perché poi tu torni da questa esperienza e torni una persona migliore, più positiva, più energetica. E naturalmente non tutti sono d'accordo, ma non preoccupatevi, non è una cosa che si fa qui da noi.
Per fortuna.
Qui da noi, se lo vuoi fare, devi arrangiarti da solo. Devi organizzarti tu la cosa. Invece lì dove la fanno, vedremo dove, c'è proprio un'agenzia che organizza questa cosa, e la gente ci va abbastanza in massa. E poi parleremo di collezionismo. Collezionismo, che è una cosa su cui ogni tanto si torna. È un aspetto interessante, perché proprio qui vicino, nella vicina Lombardia, è appena stata venduta un'importante collezione da questo signore che per un lungo tempo ha collezionato qualcosa di particolare, di cui vi diremo, non ve lo diciamo adesso perché sennò...
L'abbiamo detto poc'anzi, la carta igienica nasconde un impatto ambientale non indifferente. Arrivano già dei messaggi, io lo leggerei già.
Oh, vuoi già andare secca dai, senza. Neanche?
Sì, sì. Allora, effettivamente la carta igienica viene anche consumata in maniera assurda, ma perché gli appartamenti non adottano l'usanza dei francesi, niente bidet, rotoli di carta che se ne vanno come se non ci fosse un domani. Colpa forse dei nuovi architetti, perché in effetti lo sappiamo, il bidet potrebbe essere quella soluzione che ti evita di usare la carta igienica. Parlavamo prima durante il brano di Michael Jackson, che per esempio in India la carta igienica non c'è, a meno che non si vada in delle strutture pensate per gli occidentali, dove ovviamente lì la carta igienica c'è.
Allora, una scoperta, aspetta che ti dico le parole originali, una scoperta grandiosa e ineguagliabile, venne definita così dal suo inventore americano nel 1850, quando tu facevi un brevetto, depositavi un brevetto, tu dovevi scrivere nella motivazione, proprio all'inizio di tutto il papiro, dovevi scrivere perché era una invenzione a cui bisognava concedere un brevetto, dunque dovevi parlarne bene tu, quali erano i vantaggi, e lui la descrisse così: un'invenzione incredibile, ineguagliabile. Allora, è uno di quei beni di consumo che semplicemente diamo per scontati fin quando non finisce l'ultimo rotolo.
O l'ultimo pezzetto. Proprio.
Allora, faccio un salto in parallelo. Ho già parlato altre volte, anche in questa sede, di un docente universitario svedese, che purtroppo non c'è più, che però ci ha lasciato una serie di video incredibili. Lui era un docente di demografia, era un esperto di popolazione, di statistiche, di cose. Lui faceva delle conferenze incredibili. C'è un bellissimo suo video, lui si chiama Hans Rosling, è facile, si scrive come si dice, Rosling, e dovete cercare The Magic Washing Machine, cioè la magia della lavatrice. Lui racconta in questa conferenza, di quando lui all'università chiedeva ai suoi studenti, questa cosa è già qualche anno fa, agli albori del movimento verde, ecologista e così via, chiedeva all'università ai suoi studenti, chiedeva: ma chi non ha la macchina? Chi non ha la macchina? E i più orgogliosi alzavano la mano: io non ho la macchina, perché era la nascita del movimento ecologista, e chi faceva questo genere di rinunce lo faceva per quel motivo, naturalmente era molto orgoglioso, alzavano la mano, no? E lui chiedeva la seconda cosa: chi non ha la lavatrice? E nessuno alzava la mano. Nessuno alzava la mano. Dice: vedete che ci sono degli standard differenti. La lavatrice ha, anche con tutto il suo ciclo di produzione, di vita, di utilizzo, di smaltimento, un grosso impatto ambientale, ma nessuno si immagina oggi di vivere senza la lavatrice, no? E la stessa cosa, per questo parallelo lo faccio con la carta igienica. Sapendo dell'impatto ambientale della carta igienica, comunque probabilmente da noi, con le nostre abitudini, i nostri schemi di comportamento, pochi potrebbero pensare a una soluzione alternativa alla carta igienica, pur sapendo che ha un grosso impatto ambientale, no? E sono quelle cose difficili. 1850 è l'altro ieri, non è che è una roba che dici gli antichi egizi già, no, avevano la carta igienica, no, 1850. E piccolo dettaglio, perché c'è sempre questa grandissima diatriba, grandissima naturalmente è, faccio per ridere, su come bisogna mettere il rotolo sul portarotolo, cioè con la carta che va vicino al muro o la carta che esce davanti.
E tu qual è?
Io sono per quelle che esce davanti, e chiudo la polemica, così come il suo inventore. Cioè l'inventore della carta igienica ha detto si mette su così. Poi naturalmente nulla impedisce di metterla all'incontrario, ma è stata pensata originariamente per cadere davanti.
Ma posso dire, io ho una mania, devo sempre metterla così ovunque io vada, anche a casa di qualcuno, in un albergo. Io la giri. Perché è proprio un'ossessione, la devo.
Sì,
piccolo inciso.
Lo sa il tuo analista, il tuo terapista. Dovresti parlargliene, perché bisognerebbe riuscire a sopportare questo genere di cose. No. Comunque, dicevamo, nonostante un grosso impatto ambientale, e che naturalmente per la maggior parte degli individui, per la maggior parte del tempo, ignoriamo, non è che viviamo con la costante preoccupazione di che impatto ha ogni nostra abitudine. Sappiamo che in realtà a essere non sostenibili sul pianeta siamo noi. Siamo noi che non siamo sostenibili. Noi possiamo creare tutto più sostenibile, ma tanto non siamo sostenibili noi, no? Ecco, però nessuno usa una soluzione alternativa, o delle culture intere. I giapponesi, per esempio, hanno questa cultura del doccino, hanno questi water che sono completamente automatizzati, e lì naturalmente si ottiene un grosso risparmio, e le foreste ringraziano. Ma ho trovato una statistica, dopo facciamo una pausa, perché vogliamo anche dare un attimo di tempo ai nostri ascoltatori, sì, per riflettere su questa statistica e per dirci se si rivedono in questa cosa, no? Esiste una piattaforma di statistiche, le statistiche più varie del mondo, che si chiama Statista, è una piattaforma piuttosto seria, dice che al primo posto mondiale per il consumo di carta igienica ci sono gli Stati Uniti. Oh, attenzione, una quota individuale, dunque a testa, mediamente negli Stati Uniti si consumano 141 rotoli all'anno.
Beh, direi che è tantino.
141 rotoli all'anno. Al secondo posto la Germania, con una media di 134 rotoli a testa, equivalente a 12,1 kg di carta. e il Regno Unito con 127 rotoli completa il podio più o meno ambito di questa classifica. È tanta roba, cioè anche i 127 rotoli a testa. Quanta carta igienica consumate?
Tipo un rotolo ogni 3 giorni e mezzo, una cosa così. Voi
a testa.
E questa era Gianna Nannini, che tra poco festeggerà i 70 anni. Questo è tratto dal suo ultimo album Sei nell'anima. Gianna Nannini, che sarà anche in tournée a Zurigo e Ginevra quest'autunno. Ma torniamo a parlare di carta igienica. Arrivano tantissimi messaggi. Un ascoltatore ci scrive: ma usare la carta igienica 100% riciclata interrompe il riciclo della carta, ma non sfrutta le foreste? Punto di domanda.
Adesso parliamo di quella cosa, anche di quella cosa lì, che è un tema importante secondo i tecnici, i cartigenologi. Allora, come qualsiasi bene di ampio consumo, e la carta igienica l'abbiamo capito, lo sappiamo, è di ampissimo consumo, c'è chi ci guadagna, c'è chi la usa, che è la grande massa, e poi c'è chi ci guadagna e c'è chi ci perde. Chi ci guadagna sono quelli che producono la carta igienica. È un giro d'affari non indifferente. Stime dicono che, stime da specialisti, mica io e te, il mercato mondiale della carta igienica fa girare 110 miliardi di dollari all'anno. Miliardi di dollari all'anno. E per questi sono quelli che ci guadagnano. Questi sono quelli che ci guadagnano. Chi ci perde sono le foreste. Sì. Chi ci perde è ancora una volta l'ambiente, perché letteralmente tonnellate e tonnellate e tonnellate di alberi vanno letteralmente giù per il gabinetto. Letteralmente. Per cui insomma, c'è da trovare, e il nostro ascoltatore col suo messaggio ce l'ha già fatto, ce l'ha già in parte anticipato, c'è da trovare delle soluzioni, perché tutti sono, anche chi ci guadagna si rende conto che c'è una sensibilità da parte del pubblico, c'è una sensibilità crescente, anche se qualche altro messaggio invece ci fa polemicamente capire come, siccome ci riguarda intimamente, la carta igienica tira fuori il peggio che c'è in noi, nel senso che qualcuno diceva, ecco, adesso almeno 4 strati, almeno 3 strati, cioè laddove è per il nostro comfort, allora non ce ne frega più niente di niente, siamo disposti a passare soprattutto. Non è proprio così. Non è proprio così, anche se è vero che i famosi 5 piani di morbidezza della pubblicità hanno fatto presa e hanno anche avuto un bel successo. Comunque, ecco, nel mondo stiamo assistendo a degli sforzi per ovviare un po' a questo grosso impatto che è legato alla produzione della carta igienica, e attenzione anche al suo smaltimento, perché non è privo di problemi.
Posso aggiungere una cosa? Arriva un altro messaggio da un ascoltatore dicendo che sua moglie è americana e dicendo che in America usano al massimo 2 strati, perché ci sono i depuratori deboli e per forza usano
tanta perché
così
è più
scrive
sottile.
L'ascoltatore
interessante.
Però, interessante.
Interessante, paese che vai, carta depuratore che trovi. I depuratori deboli è un bel concetto. Comunque, dici, i 4 strati in America te li scordi, perché sai, in blocca tutto, si intasa tutto, ed è quello un altro dei problemi, appunto, a cui facevamo riferimento parlando di chi ci perde: l'ambiente, da una parte il disboscamento, e poi non solo il disboscamento, ma l'impiego intensivo di
sostanze chimiche,
acqua, elettricità, per cui energia, risorse idriche, naturalmente l'impiego di sostanze chimiche, perché tutta questa polpa che si ottiene va fatta girare, va sbiancata, addirittura appunto la carta igienica va sbiancata, e per cui ecco che tutto questo va a appesantire l'ambiente. Come ci ha suggerito il nostro ascoltatore, una delle possibili soluzioni è la carta riciclata, che attualmente è la più utilizzata come soluzione, nel senso che già la vediamo al supermercato, è già una realtà.
Però è vero che magari psicologicamente alcune persone potrebbero non acquistare la carta riciclata perché potrebbe fare un po' specie, no? Per taluni, dico, no.
Ma sì, mi immagino che potrebbe fare specie, ma non...
Ma è una cosa psicologica, non è reale.
Esattamente. Anche per, allora, intanto i calcoli ti dicono che anche la carta igienica riciclata non è priva di impatto ambientale, ma come detto nulla lo è, nulla è privo di impatto ambientale. E, però 30% in meno. 30% in meno, soprattutto da un punto di vista delle emissioni, e poi non c'è l'utilizzo di piante, insomma non bisogna tagliare ulteriori piante, ma si usa la carta che è già in circolazione, che però anche qui bisogna far sì che gli inchiostri devono essere smaltiti, cioè devono essere tolti, poi bisogna sbiancarla un minimo, bisogna sbiancarla un minimo, perché la carta igienica riciclata, l'abbiamo vista ai supermercati, è più grigina, come la carta riciclata per le stampanti, cioè non è bianca uguale, perché oltretutto serve anche a far capire che è davvero riciclata, magari è un trucco del marketing, magari la colore sarebbe bianca ma la colorano di grigio per far vedere che è riciclata. No, non è così. Allora, dicevamo, la carta igienica riciclata è una soluzione già in corso, così come delle soluzioni, delle alternative invece meno note e che si stanno affacciando da una parte e dall'altra sono in fase di sperimentazione. E cosa implica? Cioè questo implica l'utilizzo di fibre alternative. Ora, una delle specie vegetali più rognose sulla faccia della terra, non me ne vogliano quelli che amano questa specie, ma rognosa, detto anche in senso buono, è il bambù.
Perché rognosa?
Perché non riesce a estirparlo.
Ah, perché è difficile
il bambù,
da...
E poi soprattutto il bambù cresce sempre. Cioè il bambù cresce in fretta, cresce, non dico ovunque, ma cresce in fretta, ed è il motivo per cui ci si è detti, ma perché non fare la carta igienica col bambù, che la deforestazione ne soffre poco, perché questo lo tagli e dopo di un mese è già di nuovo su uno. Allora, il bambù è una delle nuove fibre che si stanno sperimentando per la produzione di carta igienica. Dunque, se vedete o se vedrete o se avete visto carta igienica a base di bambù, io non ho l'abitudine di guardare sulla carta igienica che compro se c'è scritto di cosa è fatta, però bisognerà cominciare a farlo. Il bambù, una possibilità, e la fibra di paglia, attenzione, sta per arrivare, anche quella si sta già costituendo la fibra di paglia per fare la carta igienica, che anche quella è una fibra che è a disposizione, perché si taglia, c'è la mietitura, c'è la cosa, e c'è questo materiale che può essere trasformato in carta igienica.
E leggevo anche la canna da zucchero, giusto?
E la canna da zucchero, altra fibra che fa tantissimi resti dalla sua lavorazione, per cui con questa fibra, anche in questo caso naturalmente c'è, in questi casi quando si produce questa carta, diciamo, nuova, anche se con fibre alternative, c'è sempre l'aggiunta di acqua in modo abbastanza cospicuo, nel senso che il 95% della carta igienica è acqua. Poi viene fatta essiccare e quant'altro, ma la maggior parte di fibre sono acqua.
E queste erano i Blondie con Colmi, era il 1980. Stiamo parlando della carta igienica e di tipi di carta igienica alternativa, tipo abbiamo citato prima bambù, canna da zucchero, la paglia, e appunto leggevo che questi tipi di carta igienica alternativa possono avere un effetto sull'ambiente inferiore del 20% rispetto alla pasta di legno tradizionale.
Non c'è il disboscamento, certo, della foresta, insomma, classico, standard. E questo naturalmente è una cosa che è un argomento di vendita con la sensibilità di oggi che sta cambiando. Tra l'altro, temino che dovevamo parlarne 10 minuti, poi ci sono dei temi e comanda il pubblico.
Ma sta arrivando veramente una cascata di messaggi.
Allora,
Posso dire, ci sono sì. i fan del bidet, quelli che dicono, certo, beh, magari usare la carta vetrata disincentiverebbe l'uso della carta igienica. Ci okay, dicono
le battute sulla carta esatto. vetrata si sprecano.
Poi carta igienica alternativa con la canapa, il nostro Roberto Rossinelli alla regia ci dice che c'è anche un tipo di carta igienica
che trovi in Svizzera,
che trovi
che
in Svizzera,
compri in Svizzera,
che deriva dai residui della lavorazione della mela.
Della mela, sì. Beh. Non so che lavorazione, se probabilmente per fare il succo di mele o che ne so io, comunque hai lì questi resti di mela che possono essere trasformati analogamente alla polpa che si fa con le piante in qualcosa che diventa poi carta igienica, probabilmente vengono mescolati, per cui riduci la proporzione di alberi che devono essere tagliati per fare la carta igienica. La mela, questa io veramente non l'avevo mai vista e non l'avevo mai neanche sentito, però per fortuna qualcuno legge ancora le etichette, bisognerebbe farlo, ogni tanto scopri delle cose interessanti. Ci ha scritto, no, addirittura ci ha telefonato, scusate, ci ha scritto un ascoltatore che lavora nell'ambito della pubblicità. Lavora nell'ambito della pubblicità e ci ha raccontato due cose interessanti. E lui per un certo momento è entrato in contatto con il settore della carta igienica. In realtà per formazione lui era un seminario, diceva, era un seminario tenuto da una grande agenzia pubblicitaria di Milano e facevano dei casi, no? Parlavano di casi e c'era il caso di un produttore britannico di carta igienica, e ve lo ricordo, i britannici sono al terzo posto mondiale per l'utilizzo di carta igienica. Diceva questo produttore inglese molto grosso è venuto, ha contattato un'agenzia italiana spiegando qual era il loro obiettivo. Il loro obiettivo, allora ripeto, i produttori sono fra quelli che ci guadagnano, abbiamo detto 110 miliardi all'anno il giro della carta igienica mondiale. I produttori volevano incrementare il mercato italiano, volevano far crescere il consumo italiano fino a portarlo a livelli britannici, un bel po'. Allora, l'agenzia pubblicitaria ha sentito quello che è il brief, no? L'incarico, dice, e ora dice adesso dobbiamo fare le nostre ricerche, e alla fine hanno rinunciato all'incarico perché la differenza sembrerebbe, secondo tutte le ricerche che hanno fatto, che la differenza di consumo fra britannici e inglesi fra americani e inglesi e tutti gli altri, e quelli che si comportano diversamente deriva da come smaltisci la carta, cioè se la appallottoli o se fai il cosiddetto portafoglio, che la pieghi, no? E gli italiani appartengono a questa seconda categoria ed è stato stabilito che non riesci a fargli aumentare il consumo di carta smaltendola in quella maniera lì.
Io vorrei vedere questi,
sì, no, questi che fanno le ricerche.
Le ricerche,
sì, e l'altra cosa che ci ha detto questo ascoltatore, che si occupa, ripeto, di pubblicità e che è stato in contatto, insomma, in qualche modo con questo settore, cioè, è stato fatto anche lì un test, perché naturalmente uno strato, due strati, poi l'America ha finito perché hanno i depuratori deboli, ha detto il nostro ascoltatore. Sì. No? Allora, due strati, tre strati, quattro strati, la sapevo, quattro strati, sei strati non avevo sentito. E questo ascoltatore ci ha detto, allora è stato fatto un test per calcolare la sicurezza, tra virgolette. Poi in realtà i sei strati non vengono venduti con l'argomentazione della sicurezza, ma solo della morbidezza. Comunque sia, la carica batterica, uno strato, sei strati, uguale.
Quindi
passano gli stessi batteri. Io ho replicato, sì, ma i consumatori della carica batterica non ne sanno niente. Non è che comprano la 4 strati, 5 strati, 6 strati per i batteri. Però dice, sì, sì, però a livello di batteri sappiamo che non cambia niente.
Bene.
Te capì?
9:51, Paolo, ha archiviato l'argomento della carta igienica, che comunque ha suscitato un sacco di curiosità e interesse anche dai nostri ascoltatori. Io direi che questo tema è archiviato e adesso l'abbiamo anticipato prima, parliamo di un'usanza che non è qua delle nostre parti, no. Di diciamo una morte simulata.
Sì, l'usanza di simulare il proprio decesso con tutta una serie di fasi di accompagnamento che naturalmente o normalmente non riguardano te, ma riguardano chi, i tuoi cari, coloro che rimangono, e tutto ciò è un evento, così l'ha definito un sacerdote che lavora qui a Zurigo, che è di origine sudcoreana, perché parliamo di una cosa che accade nella Corea del Sud. Lui è un sacerdote che, dicevamo, ha rilasciato questa intervista, è stato intervistato a proposito di questo fenomeno che c'è nella sua terra natale, e lui dice semplicemente: è un fenomeno capitalistico, è un event. È un evento, praticamente è una roba come andare a fare, che ne so, la serata di videogame, cose di questo genere. Lo minimalizza molto, ma in Corea del Sud questa cosa invece è coperta da ben altra aura. Insomma, si dice serva questa simulazione del proprio decesso a darti un'energia nuova per affrontare la vita. Un'energia nuova per affrontare la vita. Adesso ognuno può valutare naturalmente il suo caso e le sue abitudini o quello che è il suo pensiero profondo. Ma cosa ti fanno fare questi signori dell'agenzia? Allora, devi innanzitutto devi fare il testamento, che però non, dopo puoi anche decidere di distruggerlo, non è un testamento legalmente. Cioè sì, ogni testamento, se c'è la tua firma, è legalmente valido, questo secondo la legge svizzera, però puoi anche stracciarlo come qualsiasi altro documento. Comunque devi fare testamento, inizi a fare testamento, poi scrivi il tuo epitaffio, cioè scrivi il necrologio, e scrivi cosa vuoi sulla tua lapide, e tutto questo lo fai tu.
Okay.
E tutto questo lo fai tu, però attenzione, perché se io penso adesso a me stesso, lo prenderei come un esercizio quasi anche da fan purit, di scrivere delle cose un po' bizzarre, e invece lì sono molto seri, no? Cioè, cosa vuoi veramente che resti di te sulla tua lapide, sul giornale, sulla cosa. Prepari tutto questo, poi ti metti questa camicia bianca e tutto e entri nella bara.
Ah, proprio entri?
Sì, entri nella bara, è rituale, insomma, non è che stai dentro tanto, però viene chiusa. Questa bara viene chiusa, c'hai dentro una candela, insomma, fatto e dopo un po' esci e finito tutto.
Quindi
e tutti
immergersi
a casa.
Proprio nell'esperienza.
Sì, esattamente, e finito tutti a casa. Finisce quello tutti a casa e la gente, adesso poi vai a capire, dicono che molte persone dicono no, questa cosa mi ha dato una prospettiva nuova per affrontare la vita, insomma io ero uno che aveva dei problemi nella vita e queste cose, e dopo questa esperienza ne sono uscito
diverso,
rinato.
Letteralmente
viene usata questa cosa. Allora, la cosa interessante è che il sudcoreano che sta qui dice sì, conosco questa faccenda, è un sacerdote, dunque ha una visione naturalmente molto personale e molto ben definita di quello che è la morte. E lui dice sì, è un evento, praticamente una specie di evento sociale, come andare a fare l'aperitivo il giovedì sera, là vanno a fare questa cosa qua, che però, da quello che capisco io, ho capito io, lo fai una volta, non è che tutti i mesi vai e fai sta roba. La fai una volta, ecco. È un altro modo di affrontare le difficoltà della vita.
Sì, molto curioso, poi anche vero
molto,
che
molto bizzarro,
in Sud Corea c'è anche un tasso elevato di
molto
suicidi,
elevato,
lo sappiamo, quindi probabilmente
il doppio della media mondiale.
Leggevo che forse anche per disincentivare quello, anche se poi molto probabilmente, anzi senza il probabilmente, ci vorrebbe poi un altro tipo di approccio, però è molto curioso, no? Vediamo dove, nazione che vai, usanza
che trovi, e lì è diventato un business. È una visione diversa, ripeto, loro sostengono, ma anche lì esci da questa esperienza e poi esci e dici pubblicamente no, tutta fuffa.
No, perché
non vuoi ammettere, dici no, buono, fatelo anche voi, venerdì sera, dai.
Grazie Paolo.